Ed eccoci al nostro dibattito, il punto. Lo sapete, oggi si sta svolgendo la giornata svizzera della lettura ad alta voce, giunta alla sua sesta edizione, con letture ed eventi su tutto il territorio nazionale, ma anche sulle nostre onde radio. Abbiamo appena sentito il libro che ha scelto la nostra collega Cristina Artoni e appunto ha letto l'incipit del suo libro del cuore. A questa giornata noi dedichiamo anche il nostro punto di Alphaville, che si concentra proprio sul focus scelto per questa edizione, che è l'importanza di coinvolgere nella lettura ad alta voce ai bambini anche le figure maschili, papà in primis. E diversi studi internazionali sulla distribuzione del tempo di lettura fra i genitori mostrano che i padri in media leggono ai loro figli meno spesso rispetto alle madri. Anche le adesioni alle precedenti edizioni della giornata della lettura ad alta voce riflettono queste cifre. Insomma, di questo un po' parliamo nel nostro dibattito e io saluto la collega Barbara Camplani. Buongiorno.
Grazie Lina, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici anche da parte mia. Sì, come dici bene, questo è il tema di Alphaville, dell'approfondimento di Alphaville di oggi, un tema che vogliamo approfondire con le nostre due ospiti. Io do innanzitutto il benvenuto ad Angela Dal Gobbo, ben ritrovata alla Rete 2.
Saluti a tutti.
Dunque, Angela Dal Gobbo è esperta di illustrazione e letteratura per l'infanzia ed è consulente del programma italiano Nati per Leggere, un programma che è nato, pensate, dalla collaborazione fra pediatri e biblioteche per offrire attività di lettura gratuite ai bambini di tutte le regioni d'Italia. Ricordiamo almeno il titolo del suo libro, uscito nel 2019 per Donzelli Editore, Quando i grandi leggono ai bambini. Abbiamo con noi in collegamento anche una seconda ospite, Maria Elena Scotti. Benvenuto anche a lei.
Grazie e buona giornata.
Maria Elena Scotti è docente e ricercatrice presso l'Università di Milano Bicocca, consulente in progetti di ricerca dedicati proprio alla promozione alla lettura nella prima infanzia. In particolare, in relazione al tema che vogliamo sondare oggi, l'importanza di coinvolgere anche voci maschili nella lettura ad alta voce ai bambini, ecco che Maria Elena Scotti fra il 2013 e il 2015 ha svolto un'importante ricerca in Italia proprio sui padri lettori, analisi delle caratteristiche dei padri che leggono ai figli per promuovere un loro maggior coinvolgimento. Uno studio importante che poi ha dato frutto a diversi risultati che sono stati rielaborati in diversi articoli, uno dei quali potete proprio trovarlo, potete trovare il link a questo articolo sul sito della giornata della lettura ad alta voce svizzera www.giornatadellalettura.ch.
E prima di addentrarci nel tema, Angela Del Gobbo, magari vogliamo ricordare alcune delle ragioni, insomma, dell'importanza della lettura ad alta voce ai bambini.
Beh, certamente. Partiamo dal libro. Il libro è uno strumento facile da usare e molto potente, perché quando un adulto, un papà, una mamma, come si dice adesso, caregiver, prende in braccio un bambino, sto parlando già dai primissimi mesi, se non addirittura dai primi giorni, però quando il bambino sostiene la testa, lo si tiene in braccio, si tiene il libro in mano e si mostrano le figure, si dicono delle parole, si nominano le figure. Non è semplicemente pronunciare delle parole che sicuramente arricchirà il linguaggio, mostrare delle figure che arricchisce il bagaglio figurativo poi del bambino, ma è anche costruire una relazione. Perché c'è lo sguardo, è un cerchio, lo sguardo dell'adulto, del grande, del papà, verso il bambino, verso il libro, e il bambino poi guarda il libro, guarda il papà, guarda l'adulto. E così c'è uno scambio. E guardi che la prima comunicazione che il bambino fa è proprio attraverso lo sguardo, ed è una comunicazione profonda, perché quella non verbale è forse la più profonda che noi mettiamo in atto. Ed è questa relazione che si crea che è importantissima. Poi quando il bambino cresce E si leggono delle storie, delle narrazioni in cui entrano in gioco emozioni, pensieri, riflessioni, esplicitazione anche di paure che mai dette, o che il bambino non è in grado di dire, ma che attraverso il libro escono, attraverso la narrazione, allora la relazione si arricchisce ancora di più. È un momento di intimità straordinario, anche perché nel momento in cui l'adulto legge al bambino, tralascia tutto il resto, cioè si è concentrati su questo. È un momento di grande attenzione, attenzione esclusiva e di grande intimità.
Dunque, la lettura come attività fondamentale per alimentare la comunicazione e la relazione fra il bambino e l'adulto, ma ecco che in questa relazione, la figura paterna o la figura maschile è meno presente. Lo dicono i dati, ma insomma basta guardare le nostre vite quotidiane per rendercene conto. Spesso sono ancora le mamme che leggono i libri ad alta voce ai bambini, ma anche al di fuori, diciamo, dal contesto familiare. Pensiamo per esempio agli insegnanti degli asili nidi, delle scuole d'infanzia sono prevalentemente ancora figure femminili, o ancora i lettori professionisti che fanno delle letture ai bambini, per esempio negli spazi delle biblioteche, all'interno dei teatri per l'infanzia, di nuovo sono prevalentemente donne. Proprio da questo squilibrio di partenza, Maria Elena Scotti era partita con la sua indagine sui padri lettori. Quali erano gli obiettivi della sua ricerca, che ha coinvolto, lo ricordo, 400 padri su tutto il territorio italiano?
Sì, l'obiettivo era quello di provare a cambiare lo sguardo, nel senso che i benefici della lettura ad alta voce per i piccoli, come ha detto prima Angela Dal Gobbo, sono ormai riconosciuti dalla letteratura internazionale, sia di stampo sanitario che di stampo pedagogico. Mentre quello che mi incuriosiva era cambiare lo sguardo e provare a capire se questa pratica che viene allestita in favore dei bambini e delle bambine potesse avere degli effetti anche sugli adulti che la conducono. E in particolare quello che ha mosso il mio interesse era l'idea appunto di studi sulla paternità che nel 2013 erano sicuramente meno di quelli che ci sono oggi, quindi un'area meno esplorata, ma soprattutto due studi importanti anche di grande campione, parliamo di 20.000-30.000 persone, ragazzi intervistati, uno di origine inglese del 2009. Uno del 2009, uno del 2012 e uno invece europeo, condotto da una commissione di esperti in literacy dell'Unione Europea, che analizzando le competenze di lettura e le pratiche, le abitudini di lettura di ragazzi e ragazze adolescenti, concludevano entrambi i loro studi con una raccomandazione, cioè quella di inserire dei modelli di lettore, perché appunto facevano, entrambi gli studi giungono un po' alla stessa conclusione, cioè i bambini sentono leggere soprattutto da figure femminili, per cui crescendo, una volta passata, come dire, l'età dell'infanzia e arrivati nell'età dell'adolescenza, non hanno un modello di lettore maschile con cui identificarsi. Per cui in termini di lettura mi sembrava interessante poter vedere che cosa accade alla figura paterna. E l'altro elemento così che mi ha spinto in questa direzione invece è un elemento di carattere puramente letterario, nel senso che nella letteratura per bambini e per adulti spesso invece si parla di padri lettori, di padri che leggono. Per cui questi due elementi messi insieme mi hanno portato così a cercare di capire se la lettura da parte dei padri può avere per i padri stessi un beneficio rispetto alla costruzione della paternità. Questa è un po' l'origine.
Lei, fra l'altro, ha proprio intervistato queste centinaia di padri che hanno partecipato a questa indagine. Ieri leggevo un articolo in cui riportano degli stralci delle loro testimonianze. Leggo per esempio quello che dice un papà B: è diverso dal leggere una mail di lavoro, sei costretto a rallentare. Oppure un altro che afferma: leggere mi sembra quasi una cosa fisica, averli così vicino. O ancora un terzo padre: a volte parlare con i bambini non è così banale. Il libro aiuta un attimino a dire, ad astrarsi dal mondo dei grandi e a scendere dal proprio piedistallo e a farsi delle domande che non ci si era mai fatti e che invece il bambino si fa e mi fa. E io personalmente non avevo mai pensato a questo aspetto. Insomma, noi parliamo prevalentemente della lettura ad alta voce come di qualcosa che ha un fine propedeutico, pedagogico, di cui beneficia innanzitutto il bambino. In realtà ne beneficia anche l'adulto. Rimango su Maria Elena Scotti. Quali sono questi principali benefici emersi dalla sua ricerca?
Sono i tre che lei ha raccontato fondamentalmente, per cui innanzitutto la scoperta di un tempo in modo semplice e banale, ma non così semplice e banale non è, un tempo di riposo, un tempo di sosta, perché appunto, come dice un padre, non si può leggere un libro come si legge una mail di lavoro, bisogna fermarsi, bisogna leggere tutte le parole, bisogna fare delle pause, e questo invita intanto a stare fermi e a riposare. Ma soprattutto questo consente quello che si chiama un tempo di qualità, cioè un tempo in cui non si può pensare ad altro. Questo è proprio dato dalla tecnica di lettura, non è possibile, il nostro cervello neurologicamente non riesce a farlo, non si riesce a leggere ad alta voce con espressività un testo e contemporaneamente fare altro, perché si ha il libro fra le mani, ma soprattutto non si riesce a pensare ad altro. Per cui quello diventa per i padri un momento dedicato in cui stanno, avvertono di, quando sto con i miei figli, dice un papà, io ricordo, dice sto lì, non faccio altro, ma soprattutto un momento dedicato in cui si può ascoltare, si può osservare il proprio bambino. Un padre mi diceva, vedo come pensano e mi accorgo di questo in quel momento lì, perché non sono nel trambusto della mattina in cui li sto preparando per andare al nido, ma lì possiamo fare conversazione, posso ascoltare qual è il loro punto di vista, posso capire in che modo ragionano. L'altro elemento è l'elemento dell'intimità fisica, della vicinanza. Per leggere ad alta voce bisogna condividere il libro e quindi bisogna stare molto vicini, spesso si è anche in abbigliamento comodo, il pigiama, la tuta, un abito da casa, spesso si è in poltrona, sul divano, sul letto, sul tappeto, e questo favorisce come dire, una legittimazione della dimensione affettiva che per i padri adesso comincia a essere più diffusa e più abituale questa pratica, ma non lo è sempre stato. La paternità è la paternità che veste l'armatura, per citare Ettore, è il padre che si fa riconoscere solo togliendo l'elmo, ma di per sé il padre è armato, è coperto. La paternità per secoli è stata la paternità della legge, il padre che imponeva la propria voce agli altri. La lettura consente invece ai padri di scoprire e di permettersi un'intimità fisica che invece viene, soprattutto con i piccolissimi, attribuita e associata più facilmente alla madre.
E quindi
il terzo elemento è quello del linguaggio, cioè il riconoscimento che esista un linguaggio, una modalità che è quella metaforica, simbolica della narrazione, che consente di parlare ai bambini di argomenti, un padre dice, che io gliel'avrei spiegato in modo razionale, sequenzialmente. Quindi per i padri è la scoperta di un altro tipo di linguaggio, del linguaggio narrativo che diventa un linguaggio simbolico a cui attingere per poter parlare insieme. E quindi a un livello ancora più profondo, poi chiudo, un padre addirittura diceva ho iniziato a leggere da subito perché per me era un modo per trovare quel contatto diretto che per le donne invece è naturale, come se in assenza del corpo, allora è l'utilizzo del linguaggio come elemento simbolico che consente di costruire una relazione altrettanto profonda.
E quindi non solo il linguaggio, ma anche la vicinanza con i propri figli, il momento dedicato, quindi un tempo di qualità, ma e quindi attività preziose. Però ce ne sono anche altre, no? E cosa possiamo rispondere a chi dice io faccio già molte cose bellissime con i miei figli, che siano papà o mamma, Angela dal Gobbo?
Che sono importanti anche quelle, intendiamoci, anche il gioco, eccetera. Trovare un momento per leggere è forse è uno spazio, è un momento meraviglioso e veda, quando si comincia a fare e si continua durante l'infanzia a leggere i bambini, dopo a noi genitori che abbiamo i bambini, i figli grandi, a noi manca quel momento. E le dirò anche un'altra cosa, ci sono genitori non abituati a leggere ai bambini, non conoscono i libri, ma nemmeno per loro li leggono, che quando vedono quanta attenzione il bambino presta a certi libri, a certi titoli, scusate. La reazione del bambino, del proprio figlio, l'interesse che dimostra, si innamorano a loro volta del libro e di questo momento della lettura. È importante il coinvolgimento paterno e dell'adulto precoce, il coinvolgimento precoce, perché degli studi, ma Maria Elena lo saprà anche meglio di me, degli studi del Nord Europa ci dicono che c'è una correlazione profonda tra lo sviluppo sociale dei figli preadolescenti, noti bene, cioè l'effetto lo si vede nei preadolescenti quando il papà e la mamma armoniosamente il contesto in cui il bambino è cresciuto ha offerto al piccolo questi momenti di intimità, di lettura, di coinvolgimento in cui l'adulto sta dicendo sono tutto per te e il bambino capisce che l'adulto è tutto per lui. E c'è un'altra questione, è vero, i genitori hanno tanto da fare, noi adulti abbiamo tanto da fare, però scegliere un momento di tranquillità ogni giorno è importante. Può essere il momento prima di andare a dormire, per esempio, che è il momento del relax, oppure un altro momento adatto alla lettura e al fermarsi un attimo.
Noi stiamo parlando del valore del papà lettore, ma è importante specificarlo anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, non è che stiamo promuovendo la famiglia naturale che ha il papà e la mamma, possono esserci diverse conformazioni, l'importante è appunto questa pluralità di voci in un ambiente armonioso di cui parlava Angela Dal Gobbo, che sia la voce del papà, dello zio, del nonno, del lettore professionista, del maestro di scuola elementare. Ecco, Maria Elena Scotti. Ci sono degli studi che evidenziano dei particolari benefici nei bambini che godono di questa esperienza con dei modelli, delle voci e maschili e femminili rispetto a quelle solo femminili.
Ci sono degli studi che evidenziano l'importanza della figura paterna, che sono sia questi che citava Angela, sia degli altri studi, anche quelli che io citavo in apertura, cioè l'avere dei modelli anche maschili favorisce l'acquisire l'idea che leggere sia un'attività per tutti, che leggere non sia un'attività solo per alcuni. E questo lo si vede in particolare anche in situazioni di, come dire, di fragilità socio-economica, per cui la presenza del padre anche in queste situazioni è un elemento aggiuntivo. Come dire, non è sbagliata, non fa male quando legge la mamma, anzi assolutamente, ma laddove legge anche un'altra figura, diventa, più completo. Un'altra figura che appunto potrebbe non essere il genitore, ma potrebbe essere appunto il maestro, potrebbe essere lo zio, una figura maschile, ma questo apre a un altro tipo di possibilità.
E noi stiamo parlando ora appunto di lettura ad alta voce, la giornata svizzera della lettura ad alta voce, l'importanza che questa lettura ha per i bambini, per i figli e anche però nella relazione parentale. E comunque non possiamo prescindere dal fatto che si lega sempre meno, si legge sempre meno sia per quanto riguarda gli adulti e soprattutto per quanto riguarda i bambini nativi digitali che hanno il tablet spesso anche prima di andare a dormire invece che leggersi o farsi leggere magari una bella favola. Quindi per insomma entrare anche nel concreto della vita quotidiana delle famiglie, voi come me la vedete questa mancanza di come si può dire interesse che hanno sempre di più i ragazzi verso le letture? È un problema oppure non li ha ancora coinvolti così tanto come noi vediamo? Insomma, è piuttosto magari una percezione da adulti, non so chi vuole rispondere per primo.
Maria Elena, vado io per dire una
Sì, va
piccolissima
bene.
cosa o vuoi intervenire tu?
No, no, vai, vai.
È un problema, lo sto notando proprio recentissimamente, temo che non ci siano tantissimi studi, ma questo lo saprà meglio Maria Elena di me, ma lo stanno notando pediatri, pedagogisti, scusate, che ultimamente i bambini hanno una povertà di linguaggio perché i genitori o i caregiver, chi si occupa di loro, invece di intessere una relazione, semplicemente, lasciamo stare il libro, semplicemente parlando, dialogando, sa quando si va il bambino ancora non sa parlare ma si passeggia, lo si porta in passeggino e gli si dice, ah, hai visto questo, questo è il cane, cioè questa continua relazione, ecco, è questa relazione che suscita il linguaggio nel bambino. La mancanza di questo dialogo, anche quando il bambino non sa rispondere, porta al bambino una povertà lessicale, cioè non riesce a parlare esattamente, non imparerà a parlare bene. E questo lo si nota proprio in chi usa eccessivamente i cellulari, questi strumenti, che sono individuali, cioè che non portano alla relazione, non portano al dialogo, no? Col piccolo che ti sta davanti.
Anzi, li isola qua, quasi, no? Vede questi
Esatto.
ragazzi, bambini con il loro tablet da soli, magari ore e ore. Maria Elena Scotti, il suo parere?
Sì, concordo, non ci sono ancora tantissimi studi, anche perché questa pratica in modo così massiccio è molto recente, quindi gli studi sono ancora pochi. Però è vero che il dispositivo che noi utilizziamo non è indifferente, per cui ogni pratica genera degli effetti, per cui il fatto di avere tra le mani un libro che non si muove, ad esempio, ma dove sono io che devo interagire con le figure che stanno ferme e avere invece una storia con delle figure in movimento cambia la mia postura, cambia la postura delle persone che condividono, che più facilmente rimangono passive di fronte a delle figure in movimento perché sono le figure che agiscono, mentre di fronte a un'immagine dove le figure stanno ferme, nasce più spontaneamente il coinvolgimento, quindi una dimensione attiva. Per cui il digitale offre grandi potenzialità, ma contemporaneamente ne chiede delle altre, per cui si tratta di saper dosare, comprendere qual è l'età a
Giusta, insomma,
cui
per
iniziare ad
utilizzarlo.
usarlo e soprattutto più che l'età, io credo le modalità con cui si utilizzano, per cui un conto è la delega della relazione al digitale e un conto invece è la condivisione del digitale.
Siamo proprio in conclusione della trasmissione, ma
Ah,
prima di salutarci,
ok.
io vorrei chiedere un'ultima battuta ad Angela Dal Gobbo, che insomma, che sia il papà, che sia la mamma, che sia la zia, il nonno, l'insegnante, proprio in un minutino, come si legge al bambino? Angela Dal Gobbo.
È la cosa più facile, si prende il libro e si legge, non ha importanza la lettura espressiva, fare le voci, queste cose, uno deve leggere come gli viene, perché il bambino adora il fatto che sia la voce del papà, della mamma, dello zio, del nonno, non importa, ma dell'adulto che si prende cura di lui, che legge.
Quindi si prende il libro e si legge, ci piacciono molto come
Sì.
conclusioni. Grazie, grazie a Maria Angela Dal Gobbo, grazie
Grazie.
anche a Maria Elena Scotti e grazie a Barbara Camplani. Fra pochissimo proprio c'è il Radio Giornale.